Ciao a tutte e tutti, bentornate e bentornati a un nuovo episodio di Città. Io sono Paolo Bovio di Will.
E io Andrea Colombo di Tulu.
Andrea, negli ultimi anni c'è un elemento visivo che ha connotato praticamente qualsiasi città italiana. Sto parlando dei ponteggi davanti alle facciate dei palazzi.
Esatto, sicuramente impatto visivo molto forte e oggi parliamo proprio di questo impatto non solo visivo.
Impatto visivo e impatto economico, oggi parliamo di super bonus, è un tema di cui abbiamo parlato anche all'inizio, agli albori del percorso del podcast Città, ormai quasi 2 anni fa, ma questa settimana, Andrew, torniamo a parlarne perché la politica, il governo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno rilasciato negli scorsi giorni il DEF, il documento di economia e di finanza, che sostanzialmente costituisce il primo passo che ci porta verso la legge di bilancio, o meglio, l'hanno rilasciato. Ne hanno parlato, se ne è parlato molto, ne ha parlato il ministro Giorgetti, non sono ancora stati rilasciati numeri e stime precise, però c'è un elemento da cui non si scappa, ossia che il super bonus assume una centralità assoluta all'interno dei conti pubblici italiani, ce l'aveva già, ma da quei prossimi anni ce l'avrà ancora di più.
Ed è una centralità, diciamo, non proprio positiva. Magari ritorniamo indietro a quando è stato fatto, no? Questo super bonus, erano tempi molto bui.
Erano tempi diversi,
uscivamo dal Covid.
Quattro anni fa,
maggio 2020. Sembra una vita fa, ma forse è una vita fa. Si cerca dei modi per stimolare l'economia. Noi siamo un paese che si è sempre basato sui bonus, perché questo super bonus viene montato sopra degli altri bonus che sono sempre, diciamo, esistiti. Faccio degli esempi che non riguardano il super bonus, ma penso al bonus dei mobili, quindi quando tu ammoderni una casa potevi in 10 anni rientrare di una parte della spesa, se non ricordo male, al 50%. Quindi diciamo
il
che
conto
la nostra
energia per i primi pannelli fotovoltaici.
Esattamente, quindi diciamo che tutto il nostro sistema di incentivi fiscali è anche legato all'ammodernamento del patrimonio immobiliare, quindi diciamo che è anche un buon incipit, se non fosse che se tu dai a una persona la possibilità, no, non solo di rientrare integralmente dei costi sostenuti, ma anzi di guadagnarci, è ovvio che instilli nell'interlocutore una cosa che si chiama moral hazard.
Molto interessante. Oggi parliamo quindi di super bonus, di come questa cosa forse ci è un po' sfuggita di mano e di come però rimarrà centrale sicuramente nei conti pubblici. E per farlo abbiamo chiamato qua con noi due super esperti, sono colleghe e colleghi di Will. Ci sono Clara Morelli, che è la nostra stella del team economia, insieme poi a Davide Kessler, policy analyst per Will. Li sentiremo in due momenti diversi, ma io, se sei d'accordo, Andrew, partirei proprio con Clara, che ci racconta intanto come nasce la misura, quando nasce e a che bisogni si candidava a rispondere.
Il super bonus 110 era stato introdotto con il decreto rilancio nel 2020 dal governo Conte ed era di fatto un'amplificazione di due agevolazioni che esistevano già, che erano l'eco bonus e il sisma bonus, che permettevano di detrarre dal 50% fino all'85% delle spese per interventi edilizi mirati all'efficientamento energetico e all'adeguamento antisismico degli edifici. A differenza dei bonus che esistevano già e che venivano rimborsati in 10 quote in 10 anni, il super bonus veniva rimborsato in 5 anni e prevedeva anche un 10% in più delle spese sostenute. Non tutti gli edifici potevano essere soggetti a super bonus, ad esempio venivano escluse alcune categorie catastali che, semplificando molto, sono considerati immobili di lusso. E poi i lavori dovevano essere effettivamente legati a un efficientamento energetico, cioè bisognava che il miglioramento fosse di almeno 2 classi energetiche. Sul funzionamento del rimborso c'erano diverse modalità. Se la spesa veniva sostenuta tutta dal proprietario dell'edificio, a questo proprietario poi veniva fatto il rimborso. Un'altra possibilità era permettere alle imprese che facevano questi lavori di fare da intermediario, cioè lasciare che sia l'impresa costruttrice a farsi carico dei costi e poi anche di chiedere il rimborso effettivamente allo Stato. In una prima versione, appunto nella versione originale, si creavano proprio dei crediti che imprese e privati avevano nei confronti dello Stato, che potevano cedere a terzi, e questo aveva creato un mercato di crediti che poi è stato uno dei punti più critici e soggetti ad ampio ridimensionamento, insomma sulla possibilità di cedere questi crediti a più persone o imprese.
È chiaro che da un punto di vista teorico ha un suo senso, perché io sto stimolando la rigenerazione del patrimonio immobiliare vetusto italiano, due classi energetiche, un salto di due classi energetiche è comunque un salto importante e costoso, però dall'altra parte lo faccio come sempre a spese delle generazioni future.
Qua c'è un po' la tua parte liberale di cui sì. Batte il cuore. Però è interessante che questa misura, appunto varata 4 anni fa, ha avuto un impatto, certamente, perché visivamente abbiamo detto che l'abbiamo vista dappertutto, no? Ne abbiamo parlato così tanto.
Anche di posti di lavoro, perché poi sicuramente...
C'è stato, esatto, poi tutto anche un impatto stimato sul PIL, però è interessante andare a capire quanto è costato e poi anche effettivamente nei numeri, nei dati, qual è l'impatto che è stato generato. E da questo punto di vista Clara ha delle cifre interessanti da condividere con noi.
Magari proprio anche sulla parte dei certificati, che è stata una sorta di economia parallela che si è venuta a creare e di cui ovviamente oggi in un certo senso paghiamo le conseguenze.
Quanto ci costerà? Questa è un po' la domanda che ci stiamo facendo da molto tempo, da quando stiamo vedendo questa quota di rimborsi che lo Stato deve fare a privati e imprese per questo super bonus. Recentemente sono state caricate le ultime fatture, cioè sono state caricate le ultime fatture relative ai lavori fatti nel 2023, dopo che il governo ampiamente riducesse la possibilità di usufruire del super bonus, e quindi abbiamo ora un quadro più completo di quello che sarà il costo. Il costo ammonta a circa 122 miliardi di euro, che se consideriamo anche gli altri bonus edilizi sale a una cifra tra i 209 e i 218 miliardi di euro a seconda delle stime. È una cifra molto alta, che però riguarda solo 494.000 edifici, ed è un po' qui il tema del super bonus. Si può essere d'accordo o meno nella natura della misura, però sicuramente non si può negare che sia una misura inefficiente. Si tratta di una cospicua somma di denaro pubblico che viene impiegata per una quota relativamente bassa di edifici.
Ecco, proprio a fronte di tutte queste criticità, il governo in carica attualmente è intervenuto già negli scorsi mesi. Praticamente il superbonus è una cosa con cui di fatto dal 2020 in poi si confrontano tutti i governi, quindi questo è già il terzo governo nazionale che si confronta con questa policy, con l'eredità di questa policy, ed ecco che appunto il governo in carica è un po' corso ai ripari. Per capire come si è mosso il governo, come si sta muovendo anche in questo momento, abbiamo chiesto a Davide Kessler, che Andrio tu forse non lo conosci neanche così bene, è il nostro policy analyst, ossia l'omino che tutti i giorni sta lì dietro lo schermo a spulciarsi sedute parlamentari, atti delle commissioni, quindi insomma un nerd del monitoraggio parlamentare, che vogliamo un gran bene e senza di cui il lavoro di Will non sarebbe nemmeno possibile. Quindi Davide Kessler su come sta cambiando, come già in parte è cambiato il super bonus.
Prima che parli Davide, io direi anche, e meno male che qualcuno è intervenuto, perché le cifre che ha detto Clara prima, cioè parliamo di circa il 10%, quando parli di 200 miliardi per il complesso dei bonus legati all'efficientamento energetico e alla rigenerazione, parliamo di circa il 10% del prodotto interno lordo di questo paese. Quindi parliamo di numeri che sono mostruosi. E quindi qualcuno evidentemente ha dovuto intervenire, e adesso Davide scusami, ci tenevo a sottolineare la gravosità e la gravità anche di questa situazione.
Il super bonus nasce nel 2020 su iniziativa del governo Conte 2 per dare un nuovo slancio all'economia italiana provata dall'emergenza Covid. Infatti è stato introdotto con un decreto governativo che venne ribattezzato il decreto rilancio, che conteneva la norma inizialmente pensata con una scadenza al 31 dicembre 2021, che poi, come sappiamo, è stata prorogata prima a giugno 2022 e poi alla fine del 2023. La spesa iniziale preventivata era intorno ai 35 miliardi, però ben presto sono arrivate le prime criticità. Infatti, il fatto che fosse economicamente molto vantaggioso, unito alla possibilità pressoché infinita di cessione del credito, ha creato un vero e proprio boom di richieste. E il primo governo a provare a mettere un freno a questo meccanismo di cessione del credito è stato il governo Draghi, che è intervenuto con diversi provvedimenti, ma in particolare con un provvedimento a giugno 2022, quando ha introdotto dei limiti a partire dalla seconda cessione del credito. Questo intervento però non è riuscito a eliminare del tutto il problema, ma diciamo a limitare i danni. Il successivo governo Meloni invece, quindi l'attuale governo, è sempre stato critico e molto preoccupato rispetto ai costi di questa misura ed è intervenuto principalmente due volte. La prima, quando ha deciso che a partire dal 1 gennaio 2024 il bonus fosse ridotto al 70% per chi non avesse completato il 60% dei lavori. E a marzo 2024 invece, quindi recentemente, quando il governo ha deciso di mettere uno stop definitivo al superbonus.
Il governo, presentando l'ultimo DEF, il documento di economia e finanza per quest'anno, ha detto chiaramente che per recuperare questa spesa sarà necessario fare da qui al 2027 30 miliardi di debito pubblico in più ogni anno. Considerate che una sola manovra di bilancio vale proprio tra i 20 e i 30 miliardi. Se consideriamo che il nostro debito è già al 140% del PIL, che non siamo più negli anni di sospensione del patto di stabilità che ci impone di avere un percorso di rientro del debito al di sotto del 90% del PIL, ecco, non sono numeri che devono lasciarci tranquilli. Sappiamo che, perché il ministro Giorgetti lo ha già detto, che l'Europa aprirà una procedura di infrazione perché con questi numeri l'Istat ha rivisto il deficit alla luce di queste spese del 2023 ed è salito all'8%. Siamo al di fuori dei parametri stabiliti lo scorso febbraio per il nuovo patto di stabilità.
Insomma, le cifre sono veramente ingenti, siamo nell'ordine dei 200 miliardi, Andrew, praticamente è come se fossero tutte le risorse del PNRR, se ci pensiamo.
Esatto, sì, e come diceva Clara, una finanziaria sono circa 20-30 miliardi, parliamo di 10 finanziarie, cioè sono dei valori incredibili e se, appunto, l'ho detto prima, ma da liberare, ma anche da persona di buon senso che ha 35 anni, che ha due figli e che deve pensare anche a questo futuro mio e dei miei figli, per me pensare che ci sia stato un intervento così drastico sulle finanze pubbliche è qualcosa veramente di difficile comprensione, quantomeno.
Mi viene in mente un post che avevamo pubblicato qualche tempo fa che era: lo senti quel peso sulle spalle? È il peso del debito pubblico che ci portiamo tutti quanti. Recentemente, proprio in questi giorni, pubblicavamo un post su Will che dice così: ti costano 1.339 euro l'anno e forse non sai nemmeno cosa sono, che sono gli interessi sul debito. Quindi non già il debito pubblico, ma gli interessi che paghiamo sul debito, che sono veramente importanti. Però ho il sospetto che oggi stiamo portando un po' il podcast città in un confine molto più economico del solito, però ancora per fare un paragone.
È anche forse un po' politico,
ma insomma, come al solito il tema per noi non è mai indicare soluzioni, no? O che cosa sia giusto o sbagliato, ma fornire dei dati e degli spunti di partenza perché poi ciascuno possa formarsi una propria opinione. Però un altro dato che ti volevo lanciare, Andrew, è che ad oggi la spesa per gli interessi sul debito pubblico è di 79 miliardi, la spesa per l'istruzione è di 52 miliardi, cioè immaginiamoci tutte le persone, tutti i bambini, bambine, ragazze, 52 miliardi, spesa per gli interessi, cioè non per il debito, per gli interessi.
No, ma guarda, un aspetto che prima ha detto Clara, su cui magari non ci siamo soffermati a sufficienza, è anche poi la distorsione che crei nel mercato, perché se paragoniamo a livello di policy quello che fanno certe città o certi governi versus quello che è stato fatto col super bonus, pensa giustamente: io do degli incentivi affinché ci sia un efficientamento energetico di un salto di due classi e do questo 110%. Ma dall'altra parte, uno dei provvedimenti, Londra, Parigi, tante municipalità hanno seguito questo esempio, è stato quello di impedire l'affitto di appartamenti sopra una determinata classe energetica. Allora lì non si parla di incentivi, di bonus, lì si parla di chi ha proprietà di appartamenti, quindi tendenzialmente possiamo dire una persona borghese, facoltosa, perché ha più appartamenti da mettere a reddito, che ha spese proprie e non certo grazie allo Stato, decide di ristrutturare il proprio appartamento per il bene dell'ambiente, perché ovviamente gli fa fare un salto energetico, ma soprattutto per poterlo rimettere a reddito. Allora, questo è una policy, diciamo, intelligente, che provoca sicuramente anche delle esternalità negative, magari legate all'aumento dei prezzi, degli affitti, perché devi rientrare tu privato, è vero, però dall'altra parte quello che è stato fatto invece qui in Italia è stata una scelta radicalmente opposta, e cioè governo, incentivo, incentivo, debito, debito, nuove generazioni, grazie, arrivederci.
Ed eccoci qua. La domanda che ci potremmo fare è: ma com'è stato possibile? Cioè, a che punto ci sono sfuggite le cose di mano e si è prodotta questa misura che ha generato e genererà a cascata tutto questo debito? Domanda a cui sicuramente io con la mia laurea in lettere classiche non so rispondere, ed è per questo che abbiamo chiesto ancora a Clara Morelli di illuminarci.
Come la situazione è sfuggita di mano? Ecco, è un po' quello che si stanno domandando tutti, nel senso che chi ha delineato questa riforma ha sbagliato o comunque ha sottovalutato la mole di crediti che una riforma giustamente così vantaggiosa avrebbe generato. Pensiamo, è un semplice ragionamento di incentivi: se so che lo Stato mi rimborserà tutto il costo dei lavori che ho fatto con un 10% in più, in linea teorica io privato ho tutto l'interesse a fare il lavoro in casa che stavo rimandando da tempo, e le imprese stesse hanno tutto l'interesse nel far aumentare i costi di questi lavori. Un bonus come quelli che esistevano prima dell'introduzione del super bonus 110, che stavano tra il 50 e l'85%, non avevano dato questi problemi, pur stimolando il settore edilizio, che sappiamo in un momento di crisi è un settore strategico su cui puntare, perché coinvolge poi diverse industrie in modo trasversale, che era un po' l'obiettivo del governo Conte per rilanciare il paese dopo la crisi economica legata alla pandemia. Non è tutto da buttare questo super bonus, però sicuramente è una lezione molto costosa sull'efficienza delle misure che decidiamo di applicare. Una lezione che ci costerà diversi miliardi di debito pubblico in più. Poi c'è anche da dire, faccio un'ultimissima riflessione, che questo governo, che non ha introdotto il super bonus, ha tutto l'interesse nel gonfiare... nel sottolineare in modo molto deciso che questa è una misura molto costosa per i conti pubblici, perché effettivamente sottrae risorse a un'agenda politica che è completamente diversa. E quindi in tutto questo dibattito si deve anche considerare da che parte sta chi è detrattore di questa misura e chi invece ne è promotore, fatto salvo che siamo tutti d'accordo sul fatto che è una misura, da un punto di vista economico e di conti pubblici, inefficiente.
Ecco, sono tutti temi, Andrew, di cui sarebbe interessante, invito te, se non l'hai ancora fatto, ma sicuramente anche chi ci ascolta, ascoltatrici e ascoltatori del podcast Città, a scoprire un altro podcast di Will, che è Don Chisciotte, che è un podcast che recentemente si è unito alla nostra squadra, fatto da Oscar Giannino, Renato Cifarelli e Carlo Alberto Carnevale Maffè, dove parlano, evidentemente, senza troppi peli sulla lingua, sicuramente molto meno, molti più strumenti di quelli che possiamo avere io e te, e anche molti meno peli sulla lingua, quindi per un punto di vista sicuramente molto opinionated, sicuramente molto argomentato e altrettanto forte sul super bonus, se avete curiosità di approfondire anche quel tipo di racconto economico che recentemente ho unito al roster di Will, Don Chisciotte lo trovate il martedì e il venerdì su tutte le piattaforme.
Va bene Paolo, provando a tirare le fila, vogliamo riassumere, dai, mi sembra un'ottima idea.
Perché qua è interessante, allora abbiamo detto...
Rifocalizziamoci sui numeri.
122 miliardi super bonus, se includiamo altri bonus edilizi la stima arriva a 209-218 miliardi, ma solo 440 mila edifici, rifatti, e secondo il DEF recentemente rilasciato dal governo, ed ecco perché oggi in città abbiamo parlato di super bonus, 30 miliardi all'anno. Per i prossimi anni, praticamente una finanziaria all'anno.
Praticamente una finanziaria all'anno, e noi qua ovviamente questo podcast, ricordiamolo, si chiama Città, non si chiama Politica né Policy, però è chiaro che una normativa, un incentivo, uno strumento che avrebbe dovuto migliorare a livello estetico, a livello sismico, a livello ambientale, il nostro patrimonio edilizio e quindi migliorare le città, alla fine probabilmente ha sortito un effetto contrario, perché nel momento in cui c'è una contrazione dei bilanci, perché non hai più le risorse per finanziare magari le spese ordinarie di una città, di solito gli enti locali sono quelli che soffrono di più. Quindi anche questo è una prospettiva che saremo curiosi di monitorare nei prossimi podcast e magari vedere se qualche amministratore locale inizierà a notare questa compressione ulteriore dei trasferimenti stato-città, a maggior ragione comprimendo quella che è la capacità poi delle nostre città di innovare.
Non lo so se possiamo dire che c'è stato un peggioramento, però mi viene in mente una domanda che fai spesso tu ai nostri ospiti, alle persone con cui ci confrontiamo in questo podcast, che è: che cosa faresti se avessi un foglio bianco? Sarebbe interessante chiedersi che cosa avremmo fatto con un foglio bianco, con però alla fine scritto 200 miliardi per migliorare le città italiane. Sicuramente questi 400.000 rotti edifici sono stati migliorati, e questo comunque
questo
è un'acquisizione.
E sicuramente tanti posti di lavoro sono
Clara,
stati
molto più neutra di noi oggi, ha detto: è un esempio di inefficienza. È stata molto gentile, forse noi abbiamo speso delle parole un po' più dirette, però che dire se non che davvero questa settimana ci sembrava importante fare questa sottolineatura a partire dai dati su questa misura che ha impattato le città italiane, impatterà sicuramente i conti pubblici. Però con la prossima puntata già magari andremo su temi meno economici, e quindi che dire se no, grazie alle persone che ci hanno ascoltato, grazie Clara Morelli, team economia di Will, grazie Davide Kessler, policy analyst di Will, e grazie a te per essere venuto.
Grazie a te Paolo, il nostro viaggio
tra le città contemporanee continua. Alla prossima,
ciao a tutti.